Possiamo dare inizio a questa seconda parte. Come vedete, l'argomento rimane il nostro Maddalena o della fede amante, e avete notato come i testi di riferimento fondamentalmente siano i medesimi. E in un certo senso si tratta di ripercorrerli con prospettive ulteriori, la prospettiva biblica, la prospettiva teologica con forte accento patristico in questa occasione, e una prospettiva che è quella che ci pone di fronte la figura di Maddalena anche nel suo versante più antropologico, ma di nuovo riferita ai testi e alla tradizione pittorica. Avete in mano, credo, quel dipinto. Adesso sarà probabilmente utile questo foglio che vi è stato dato. E per questa terza parte presento la nostra terza relatrice, la dottoressa Daniela Sarigu, consulente e formatrice, laureata in lingue e letterature straniere qui a Verona con indirizzo pedagogico didattico. Dopo anni di insegnamento della lingua inglese e francese nella scuola media, secondaria e superiore, ha lavorato in altri ambiti, in ambiti bancari, e poi, dopo corsi di specializzazione in ambito comunicativo e relazionale, è divenuta un'esperta proprio di formazione e di comunicazione. Collabora con numerose associazioni e aziende nel territorio veronese in particolare, ma non solo, nell'ambito dello sviluppo relazionale della comunicazione. In particolare collabora con l'Istituto Salesiano San Zeno come formatrice nell'ambito della comunicazione efficace applicata alla vendita e ai temi del public speaking. È docente presso numerose aziende del nostro territorio in corsi per migliorare la propria capacità di leadership e la gestione dei gruppi di lavoro. Vedete, un taglio molto particolare, molto diverso, che ci arricchirà di una prospettiva inedita. Lascio la parola alla dottoressa Daniela Sarigu.
Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Spero di sì, perché io adoro stare in piedi, ho bisogno di muovermi. Mi sentite? Perfetto. Allora, quello che faremo insieme, e vi chiedo ancora un po' di attenzione, è cercare di osservare un dipinto, e cercheremo di affidarci all'osservazione di questo dipinto attraverso l'utilizzo dei canali della comunicazione, che sono la comunicazione verbale, quindi le parole, la comunicazione non verbale, quindi il linguaggio del corpo, e la comunicazione cosiddetta paraverbale, cioè ciò che attiene alla nostra voce. Per fare questo, appunto, ho scelto di guardare questa immagine, credo che l'abbiate tutti. Ok. L'avete tutti questa immagine. Allora, ho scelto questa perché nella rappresentazione di Tiziano c'è un isolamento delle due figure principali, che sono quelle delle quali parleremo, quindi la figura di Gesù e la figura della Maddalena. È essenziale proprio l'incontro tra queste due persone. Quindi insieme faremo un'osservazione, naturalmente ci affidiamo alla vista nel guardare questo dipinto, e poi ci affideremo al racconto, che è il racconto di Giovanni, che così bene è stato spiegato, introdotto dalle persone che mi hanno preceduta. Allora, cosa comunicano le due figure? E soprattutto, come comunicano? Il cosa, allora, in comunicazione il cosa è il contenuto, sono le parole. Il come invece esprime proprio che tipo di relazione c'è tra le persone, ed è si divide proprio in linguaggio che noi trasmettiamo attraverso il corpo e linguaggio che trasmettiamo attraverso la voce. Vediamo che cosa succede tra queste due persone. Allora, intanto una piccola premessa: comunicare significa proprio costruire una relazione, ha un'etimologia, communis, commura, Ed era proprio, diciamo, ci ricollega in maniera molto veloce a quella che è stata la creazione dei comuni. I comuni sono stati il primo elemento così di costruzione di mura all'interno delle quali una comunità di persone aveva tutta una serie di relazioni e condivideva anche uno stesso linguaggio. Quindi proprio questa etimologia, l'origine della parola comunicare, significa proprio costruire insieme una relazione. Vediamo di che relazione stiamo parlando. Allora, intanto, comunichiamo per... La lista sarebbe lunghissima. Perché comunichiamo? Abbiamo tanti obiettivi, tanti scopi che raggiungiamo attraverso la comunicazione, giusto? Comunichiamo per costruire, per conoscere, per incontrare l'altro. In questa osservazione che facciamo insieme c'è un incontro. Un incontro basato sulla fiducia. Le persone che mi hanno preceduta hanno sfiorato questo argomento, l'argomento della fiducia, ma vedrete che noi ci entreremo molto perché è il, diciamo così, l'atmosfera di questo incontro e vedremo che si nutre delle parole e degli sguardi che queste due persone rivolgono l'una all'altra. Allora, cominciamo a entrare nello specifico. Quindi prima ci concentriamo sulla comunicazione verbale, quindi le parole che sono state utilizzate. Ci affidiamo al racconto di Giovanni, quindi riprendiamo le parole che Giovanni ci riporta. Poi vedremo la comunicazione non verbale, quindi il linguaggio del corpo, e poi faremo un accenno proprio su questa voce, sull'importanza della voce. Allora, quali sono le parole di questa relazione? Perché piangi? Hanno portato via il mio Signore. Allora, cominciamo a fare questo primo esercizio. Le parole che le vengono rivolte sono perché piangi? E lei risponde hanno portato via il mio Signore. Cioè cosa significa? Significa che vede un vuoto. È stato spiegato, no? Cioè lei vede un sepolcro e lo vede vuoto. Con lo stesso sguardo col quale lei vede questo sepolcro vuoto, vede una persona e la identifica, pensa che sia il giardiniere, quindi la persona che si occupa di quel posto. Per poi succede qualcosa. Come hanno ben sottolineato, si voltò indietro e vide. Allora, questo voltarsi, che è questo voltarsi due volte, ha un significato molto profondo, perché lei fa, ha un atto di volontà suo che le consente di vedere. Ma arriviamoci piano piano. Allora, donna, perché piangi? Chi cerchi? Sono due domande che in comunicazione hanno una caratteristica, vengono definite domande aperte. Le domande aperte si usano in comunicazione quando si vogliono ottenere delle risposte. Qui avremmo potuto leggere qualcosa di diverso. So perché stai piangendo. Non piangere, perché io sono qui. Ma non vengono usate queste parole, vengono usate due domande perché in questo momento la persona che le rivolge, le persone che stanno rivolgendo queste domande vogliono dare la possibilità alla Maddalena di raccontare la realtà così come la vede lei, con i suoi occhi. Siamo arrivati a questo passaggio tutti insieme? Bene. Quindi questa è la realtà vista dalla Maddalena. Maria. E qui c'è una parola che è forte, la spiegheremo meglio tra un po'. È il proprio nome. In comunicazione chiamare qualcuno per nome significa dargli un'identità, riconoscerlo, dargli importanza, dargli attenzione, avere dell'interesse per questa persona. Se io vi incontrassi per strada e vi rivolgessi il saluto ciao piuttosto che buongiorno, sarebbe cosa diversa da... Come si chiama, signora? Gabriella. Buongiorno, Gabriella. È una cosa diversa perché il buongiorno, Gabriella, è per lei, giusto? Quindi in questo chiamare per nome c'è proprio l'identità della persona, l'importanza che viene data alla persona. La chiama per nome. Maria Maddalena è colpita anche da un altro aspetto, che è la voce. Lei si volta perché riconosce quella voce. Come è stato detto che il pastore chiama le pecore, chiama il suo gregge? E mi dicono che ancora in molti territori
il pastore riesce a radunare le pecore attraverso proprio il farsi riconoscere attraverso la propria voce. Questo è un elemento molto importante. Allora, io spesso nei miei corsi di comunicazione utilizzo dei filmati. Se questo fosse un filmato, sarebbe di grande effetto vedere l'espressione della Maddalena del voltarsi al sentirsi chiamata, che è molto importante. Lei riconosce il suono di questa voce. Qui avviene un cambio di prospettiva. Come comunicano i loro corpi? È interessante vederlo. Naturalmente ci affidiamo alla rappresentazione che ci dà Tiziano. Allora, non la presento come la rappresentazione, come una rappresentazione. E la motivazione per cui l'ho scelta, vi dicevo prima, è proprio quella che dà l'essenzialità dell'incontro. Sono due persone che si incontrano, non c'è null'altro, non ci sono gli angeli, non c'è il sepolcro, non c'è altro che la figura di Gesù e la figura di la Maddalena. Come sono questi corpi? Allora, i corpi sono in movimento, sono fermi ma hanno un movimento, sono inclinati l'uno verso l'altra. Questo è molto importante perché in comunicazione il fatto che due corpi si inclinino l'uno verso l'altro significa principalmente che c'è relazione. Con una persona con la quale io non sono in relazione non mi viene di chinarmi verso questa persona, mentre se sono in relazione con qualcuno mi viene molto naturale. Un'immagine di un genitore con un proprio figlio, di due persone che si vogliono bene, si avvicinano. E infatti sono molto vicine queste due persone. Quella parolaccia che c'è in fondo, prossemica, significa proprio la vicinanza. La vicinanza in comunicazione significa proprio che non ci sono distanze. Siamo vicini. E quando è che stiamo vicini a qualcuno, quando stiamo comunicando con qualcuno? Quando ci fidiamo, brava. Perché se io non ho fiducia in una persona con la quale sto comunicando, non le starò vicina, cercherò di stare lontana, quantomeno a questa distanza. E avrò un corpo che non sarà inclinato verso questa persona, ma che sarà probabilmente anche leggermente ritratto. Siete d'accordo? Ok. Vuole... Sì, benissimo. Vuole dirmi la sua motivazione o la teniamo per dopo?
Sì, è immediata. Cioè, la Maddalena si avvicina, si cerca di toccarlo, eccetera. Lui si ritrae.
Allora, in questo... Sì.
Vertizia.
Ok. Guardate che vicinanza hanno le due mani, che sono entrambe sul... drappo bianco. Il bianco per Tiziano rappresenta proprio la fede. Non è un caso che le due mani siano così vicine proprio su uno sfondo che è quello della fede. Questa è la lettura che cerchiamo di fare. Allora, queste mani, soprattutto quelle sul drappo bianco che vi dicevo che rappresenta la fede, sono molto vicine, molto vicine. Vedremo, ma è già stato spiegato direi in maniera molto, molto completa e molto appassionata questo toccare e non toccare. Comunque in comunicazione sono molto vicine. Ribadisco, nei confronti di una persona verso la quale io non nutro fiducia, non porgo una mano in questa posizione. Gli sguardi si guardano. Anche guardarsi in comunicazione è fidarsi. Avrete sicuramente già provato quanto sia difficile guardare negli occhi una persona della quale non ci si fida. Perché nel momento in cui io guardo la persona negli occhi, permetto alla persona di fare altrettanto nei miei confronti. Questo significa che c'è una relazione di fiducia. Mi affido al tuo sguardo. E vedrete che tra un po' è proprio in questo affidarsi allo sguardo di Gesù che ci sarà, che avverrà un cambio di prospettiva. E qui introduco un altro aspetto, e cioè, fino adesso abbiamo parlato di quelli che sono i canali della comunicazione, quindi il linguaggio espresso attraverso i corpi, ci siamo avvalsi di un'immagine, il linguaggio espresso attraverso le parole, abbiamo cominciato a ripetere alcune delle parole del testo di Giovanni. Adesso aggiungiamo un altro elemento, che è quello della percezione della realtà. Ognuno di noi percepisce la realtà attraverso i propri 5 sensi, giusto? Proviamo a fare un percorso di lettura attraverso questi sensi. Diciamo 5, ai quali ne aggiungo uno che è la sfera delle emozioni, che li percorre tutti. Allora, aspetto importante, Maria, secondo la sua prospettiva, lo vuole toccare. Gesù, chiamandola per nome, la fa accedere a una nuova prospettiva. Maria comprende con immediatezza, e questo è il passaggio importante, cioè un passaggio velocissimo che compie Maria. Maria tra l'altro è soggetto, quando avete detto che ci sono tanti versi dedicati a lei, ma una cosa ancora più importante è che il soggetto di questi versi è quasi sempre la Maddalena. Anche questo in comunicazione è un elemento che conferisce importanza, cioè quante volte il soggetto delle frasi viene utilizzato. Ed è la Maddalena che cambia la prospettiva, comincia a vedere con gli occhi di Gesù, ma ci arriviamo piano piano. La realtà è, in comunicazione addirittura c'è chi dice che la realtà, così com'è, non esiste. Esiste quella che ognuno di noi percepisce come realtà. Tant'è che se avessimo il tempo e il piacere di farlo, ognuno di noi dovesse descrivere questo ambiente, con ogni probabilità ognuno di noi lo descriverebbe con tratti simili, forse, diversi e individuali, perché ognuno di noi è colpito da un insieme di stimoli. Ed è questo che capita alla Maddalena. La Maddalena è colpita ancora dallo stimolo dell'assenza di un corpo. Lei cerca un corpo e vede che c'è un vuoto. Questo è quello che vede. Allora, Maria si affida alle parole che sente pronunciare, alla vista, a ciò che vede e alla voce. Ma lei ha un'esigenza, è stato detto molto bene prima. Lei vuole toccare. Se avete un bambino, se conoscete dei bambini, se vi ricordate quando noi siamo stati bambini, il toccare è stata la nostra prima esperienza del mondo esterno. Perché si ha bisogno di toccare perché quella cosa esista. È un bisogno che ci appartiene. È stato spiegato molto bene. Il fatto di toccare conferisce alla realtà la realtà, l'esistenza della realtà. E Maria è ancora in questa prospettiva. Ma la Maddalena lo vede, cioè vede una persona. Allora pensate alla velocità. La Maddalena entra e vede un sepolcro, vede il vuoto. Poi vede una persona e di lì a poco riconosce Gesù. È nell'immediatezza e nel cambio di prospettiva che riesce ad avere la Maddalena che c'è tutta la forza di questo momento, c'è tutta la forza di questa fede. E tra un po' faremo un piccolo esercizio per provare anche a noi stessi come sia difficile cambiare prospettiva, cambiare il modo di vedere. E lei lo fa, perché se è vero che le sono dedicati tanti versi, è comunque un momento molto veloce in cui questo cambio di prospettiva avviene per la Maddalena. La Maddalena è in una situazione di sconforto, l'abbiamo visto, piange, è una donna colpita da un lutto. Il lutto è duro da accettare, duro nella sua assenza. Poi cade in uno sconforto ancora più grande, no? Perché lei era andata, e Tiziano la rappresenta perché nella sua mano sinistra la Maddalena appoggia per terra e tiene un vasetto di unguenti. Lei era andata a imbalsamare un corpo. Lei cercava questo. La Maddalena è una donna che ancora guarda a quel vuoto e ha ancora lo sguardo rivolto a un passato al quale tenta di aggrapparsi. È a questo passato che lei cerca di dare il suo tocco. Ne ha bisogno perché quello è ciò che lei si aspettava. C'è una particolare attenzione anche al fatto del pianto della Maddalena. C'è un altro aspetto che appartiene alla comunicazione, il fatto che sia dagli angeli, sia da parte di questa persona che è Gesù, che le venga rivolta la stessa domanda, perché piangi? In comunicazione un messaggio ripetuto due volte è un messaggio che ha più possibilità di essere ricordato. Quindi forse non è un caso che venga detto due volte, perché si vuole sottolineare il dolore. E come spesso quando siamo preda di un'emozione, lei prova dolore, dolore per la morte, dolore per l'assenza, e quando siamo preda di un'emozione è difficile vedere oltre. Quell'emozione diventa il filtro attraverso il quale noi percepiamo la realtà. Quindi in questo momento forse ci vuole ancora di più sottolineare il dolore, la tragedia di questa donna per una doppia assenza. Assenza di una persona che ha amato, assenza di un corpo che sta andando a cercare, che voleva trovare per dargli imbalsamazione. Ancora è una situazione di fede incerta però. Perché? Perché il pianto all'esterno della tomba, che è ormai vuota, le dà quasi una dimensione dell'irremediabilità di quello che è successo. Non trova consolazione. Ma che cos'è che rende potente la figura della Maddalena? Allora, abbiamo visto, lei sta piangendo, è disperata, cerca un corpo ed è già nella disperazione perché è il corpo di una persona morta. Non lo trova, non lo riesce a vedere, è ancora piena di questa forza emotiva. Lei sta ancora soffrendo moltissimo, ma in questa sofferenza lei riesce a voltarsi. E qui che c'è un po' la grandiosità di questa figura, perché lei volge lo sguardo altrove. È solo per questo suo atto, e lo fa lei, lo compie lei, è una sua volontà quella di volgere lo sguardo, ed è qui che lei si apre all'incontro. Se lei avesse continuato a vedere con gli occhi del pianto, con gli occhi del dolore, non avrebbe potuto vedere quella figura, quell'uomo che le rivolgeva una domanda. Maria Maddalena cerca, guardate, seguite la sequenza. La Maddalena cerca un corpo, Maria vede un uomo, perché ancora non l'ha riconosciuto, vede un uomo, non lo riconosce, lei si aspettava di trovare un cadavere. Quando noi ci aspettiamo di vedere qualcosa, è molto probabile che pensiamo quasi di averla vista, quella cosa che ci aspettiamo di vedere. E questa è la forza, perché lei è proprio completamente orientata a trovare quel corpo. Ma succede qualcos'altro. Questa era la prospettiva, trovare questo corpo, ungerlo, toccarlo, perché per ungerlo avrebbe potuto toccarlo, naturalmente vederlo. Ma Maria che cosa fa? E adesso stiamo parlando sempre della vista. Maria sposta il suo sguardo. Lo sposta dal sepolcro. È un vuoto quello che lei sta guardando. Non è solo un vuoto interiore, ma è un vuoto che vede, che trova, nel quale lei trova conferma. Lei riesce a vedere oltre, quindi supera una paralisi emotiva e nostalgica, quindi uno sguardo indietro per guardare oltre. Lei riesce a farlo, riesce a guardare oltre, vede un uomo e riesce a farlo. Vi leggo questo passaggio che è di un autore che poi vi citerò. La fede sa vedere ed intendere senza toccare. La fede consiste nel vedere ed intendere là dove non vi sia nulla di eccezionale per l'occhio e per l'orecchio comuni. La fede non consiste nel riconoscere il noto, ma nell'affidarsi all'ignoto. Questo autore, lo cito, è Jean-Luc Nancy, che ha scritto questo libro che si chiama Noli me tangere e che ho trovato molto, molto interessante. Allora, siamo sempre attraverso gli occhi di Maria. La Maria in questo momento si apre con fede all'incontro e lo fa affidandosi a questa relazione che Gesù apre chiamandola per nome. Una piccola riflessione che facciamo insieme ed è di questo tipo, sul verbo vedere. Ci sono tre, voi sarete molto più autorevoli di me, io il greco non l'ho studiato, ma mi sono affidata a chi lo ha fatto e quindi se volete intervenire molto volentieri. Ci sono tre verbi che esprimono lo sguardo di Maria. Il primo sguardo, che è un guardare, che è quando vede quella pietra rovesciata, quando vede il vuoto del sepolcro. Il secondo, che invece è un vedere con attenzione, è quando vede gli angeli e quando vede il custode del giardino. Il terzo sguardo che ha Maria, la Maddalena, invece è dopo aver riconosciuto, è il momento in cui ho visto il Signore. È un passaggio molto importante questo, perché tra l'altro nella lingua greca è stato sottolineato con tre modalità diverse di esprimere il vedere, ma in realtà è il percorso che ha fatto la Maddalena. La Maddalena riesce a vedere con uno sguardo nuovo, riesce a cambiare prospettiva. Udito, abbiamo parlato della vista, parliamo un attimo dell'udito. Gesù la chiama per nome, Maria. L'importanza del riconoscere la voce da parte di Maria, nel rientrare in quella relazione di fiducia, l'importanza dell'essere chiamata per nome, dell'essere riconosciuta, dell'essere identificata, sono proprio io. Chiamare per nome spesso è scegliere. E l'immediatezza di questo passaggio la vorrei sottolineare insieme a voi. Maria, maestro. Quanto tempo passa dal momento in cui lei viene riconosciuta al momento in cui lei, che cercava un corpo, che non l'ha trovato, che ha visto un giardiniere, è immediato Signore? Questa ci dà l'essenza del passaggio, del cambio di prospettiva, ma così veloce, così immediato, vi assicuro non sarebbe facile per nessuno di noi avere questo passaggio così veloce in un percorso di fede. Maria prima aveva visto un uomo, adesso riconosce Gesù. Ha cambiato prospettiva, ha cambiato modo di vedere. Allora, vi chiedo adesso, tra un po', di guardare un'immagine che vi proietterò e vi chiedo gentilmente di fissare, ci sono all'interno di questa immagine che è racchiusa in un cerchio, ci sono quattro puntini, vi chiederò di fissare il più possibile questi quattro puntini che si trovano al centro di questa immagine. Quando vi chiederò di spostare lo sguardo, allora voi spostatelo da questa parte, quindi spostatelo su questa parete, e a voi chiederò di spostarlo su quella parete e poi vi farò una domanda. È tutto chiaro? Ok? Allora, guardiamo questa immagine. Guardiamo, concentriamo il nostro sguardo su quei quattro puntini al centro dell'immagine. Allora, che cosa avete visto?
Il volto di Gesù.
Cosa abbiamo visto? Sperimentare l'effetto che ha ciò che ci aspettiamo di vedere su ciò che realmente vediamo. Abbiamo sperimentato quanto forte sia nel nostro cervello la rappresentazione di quello che poi andremo a vedere. Noi abbiamo condizionato per pochi secondi il nostro cervello nel vedere un'immagine e poi l'abbiamo ritrovata, giusto? Possiamo capire il passaggio che ha fatto Maria? Lei ha cambiato completamente il suo modo di vedere, senza fare questo gioco. Quanto tempo, e questa l'essenza, quanto tempo passa tra l'essere chiamata per nome, essere riconosciuta, e chiamarlo a sua volta per nome? In questo attimo esprime tutta la fede della quale lei è capace. Maddalena vede con gli occhi di Gesù, entra nel suo mondo e comprende la sua realtà. E questa è la cosa che a me ha colpito come esperta di comunicazione. Spesso dico nei miei corsi che perché la comunicazione sia efficace bisogna che si stabilisca una relazione di fiducia. E quando mi è stato chiesto di fare questo intervento ho scoperto quanta fiducia ci fosse in questa relazione per consentire alla Maddalena di assumere una prospettiva che era quella che le voleva far vedere la realtà così come la voleva intendere Gesù. Non gliel'ha detto, gliel'ha mostrato e lei ne ha fatto esperienza. Ecco perché diventa poi una testimone così forte, ma lo vedremo tra poco. Il momento culminante, quindi, dico, è quando lui la chiama per nome. È l'udito, è proprio la forza dell'udito, del riconoscere quel suono. Che bello sarebbe se avessimo una registrazione per sentire la dolcezza di quel suono, quella familiarità in cui lei si rispecchia. Questo voltarsi a quel suono indica la sua profonda conversione. Da un modo di vedere ad un nuovo modo di vedere, da un passato a un presente. La morte non ha detto l'ultima parola, è questo che è successo. La morte è quell'evento che di solito annulla, elimina ogni possibilità. Invece qui le si è aperta una nuova prospettiva, una nuova possibilità, perché l'amore fedele ha vinto, è stato più forte. Maria mi ha colpita anche perché io ho due bambini e sono ancora piccoli, ma sono già sufficientemente grandi per cominciare a fare tutta una serie di domande, quindi anche quando io rivolgo loro delle parole o do loro delle indicazioni, sì, ma perché? Sì, ma devo farlo, sì, ma come? Non c'è né ma, né perché, né dubbi. Maria in un secondo accetta il cambio di prospettiva. Quanta fiducia c'è in questa capacità di affidarsi a questo nuovo modo di vedere. Lei lo vuole toccare. E quindi abbiamo parlato della vista, abbiamo parlato dell'udito. Parliamo del tatto, ne è stata fatta ampia presentazione. Cosa vi dico io? L'importanza della gestualità nel comunicare, no? Quindi le mani che vogliono toccare per conoscere, per stabilire un contatto. Dicevo prima, il toccare fa parte proprio del riconoscersi. E la risposta che gli viene data è a questo punto: non trattenermi. Allora, io qui ho provato a fare questo tipo di lettura che condivido con voi. Ho pensato a Gesù come una mamma. Io quando sono diventata madre sono spesso andata a scuola per diventare, secondo me, una mamma preparata, no? Ma lasciatemi questo sogno. E mi è venuta in mente una cosa leggendo questo passaggio, cioè di Gesù come mamma. Perché nella psicologia viene spiegato che l'amore, soprattutto di una madre per il figlio, si attua nella sua fase più grande, più ampia, quando lo lascia andare. È nel vero amore che la madre decide di lasciare andare il figlio. Perché? Perché in quel riconoscere che lui, lei, il proprio figlio possa andarsene, sta a differenziarsi. Ecco, io ho la mia vita e posso andare avanti nella mia vita senza dovermi ancora aggrappare. Proprio questo è il termine che voglio usare per fare questo tipo di lettura insieme a voi. Non ho più bisogno di aggrapparmi a te. Io ho avuto veramente un figlio, soprattutto il secondo, che mi ha dato una sensazione molto, molto bella, del tocco. Lui si aggrappava, cioè mi stava proprio attaccato, quindi non gli era sufficiente starmi vicino, mi doveva proprio toccare e non era sufficiente toccare i miei vestiti, doveva toccarmi, quindi alla sua altezza naturalmente mi toccava le gambe, le ginocchia, i polpacci, la mano quando è arrivato a toccarla. E ancora adesso, se abbiamo un momento di difficoltà, ci stringiamo la mano. È proprio un gesto che la madre fa per il proprio figlio, per rassicurarlo. Ma in questo momento Gesù, io voglio vederlo come una madre che vede la Maddalena come una persona che non ha più bisogno di aggrapparsi a lui e la lascia andare. Naturalmente la lascia andare con un ruolo estremamente importante, come hanno spiegato bene le persone che mi hanno preceduta. Il ruolo di testimone, il ruolo del testimone tra l'altro dato a una donna. Se ci affidiamo sempre a questa immagine, ci sono le mani di Maria Maddalena che si tendono verso Gesù in un gesto di richiesta. La Maddalena cerca di prenderlo, di trattenerlo. La mano di Gesù è vicina, ti sono vicino, quasi, nel voler dire ti sono vicino, ma non hai bisogno di aggrapparti a me. C'è una nuova dimensione. Condivido con voi un altro passo, sempre dello stesso autore. Tu non tieni niente, non puoi trattenere niente, ecco ciò che devi amare e sapere. Ama ciò che ti sfugge, ama colui che se ne va, ama che se ne vada. Mi sto avviando alla conclusione. E una piccola sottolineatura su questo aspetto delle emozioni che ho fatto anche qualche minuto fa. Il pianto che potrebbe aver gettato chiunque di noi nello sconforto e che lei riesce a vivere come un passaggio necessario per vedere oltre, per guardare oltre, e come Gesù le dia la direzione dove guardare. Ultimo aspetto è la persuasione. In comunicazione la persuasione è spesso un obiettivo che ci poniamo di raggiungere, non è detto che ce la facciamo. E persuadere significa proprio portare la persona con la quale stiamo comunicando a compiere un'azione. Ne parlo anche nei miei corsi ai venditori, dico: se voi volete persuadere una persona, bisogna che questa persona poi faccia qualcosa. Non che si sia divertita, che sia stata bene, che vi abbia trovato interessanti, tutto ciò va bene, ma poi bisogna che compia un gesto. E Gesù esercita persuasione nei suoi confronti, e guardate che non ha avuto bisogno di fare grandi discorsi o pronunciare grandi parole. La persuade in che modo? Maria va ad annunciare ai discepoli. Pensate che passaggio, eccolo qua. Maria passa da "hanno portato via il mio Signore" a "ho visto il Signore". Questo è il passaggio col quale mi piace avviarmi alla conclusione di questo mio intervento, dell'immediatezza, della velocità, del cambio di prospettiva assunto dalla Maddalena, e che può essersi verificato solo in una relazione dove vi fosse grande fiducia, infinita fiducia. E permettetemi di dirvi una frase, riportarvi una frase che ha utilizzato Papa Francesco il giorno 8 marzo. E ha detto, il Papa Francesco ha detto: le donne non solo ci trasmettono la vita, non solo ci trasmettono la vita, ma vedono oltre. Sono sue queste parole, sanno capire il mondo con occhi diversi. Scusate, lì c'è un refuso. E un'altra frase con la quale ci lasciamo è invece una frase di Antoine de Saint-Exupéry nel Petit Prince, che dice: ciò che è essenziale spesso risulta invisibile agli occhi. E con questo ho concluso. Grazie.
Grazie a Daniela Sarigu per questa lettura e così anche alternativa di questo brano evangelico, e che a me ha fatto venire in mente un altro brano che è sempre del Vangelo di Giovanni, quando ad un certo momento vi è nei discorsi cosiddetti di addio, non a caso si chiamano discorsi di addio, tra le molte cose che Gesù confessa e testimonia in quel momento ai discepoli più vicini, vi è questa affermazione: non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore, avete udito che vi ho detto vado e tornerò a voi, appunto vado, poi c'è anche la promessa del ritorno, se mi amaste vi rallegrereste che io vado dal Padre. Per cui in un certo senso vi è un'anticipazione di ciò che poi avverrà nel Vangelo che abbiamo commentato oggi e nei testi che abbiamo commentato oggi.